entra Spirito Santo, forza di Dio nel nostro cuore. Dona alla nostra solita vita lo sguardo della tua creazione. Donaci il calore della lode, della gioia, perché la nostra gratitudine sia slancio di vita nuova. Quelli che fanno ciò che a te piace, tu li guardi con tenerezza e amore. Donaci di cogliere indicazioni della tua santa volontà nei nostri poveri giorni. In essa è tutta la nostra gioia. Amen. Riprendiamo una meditazione molto impegnativa stamattina, e è la ripresa di quel discorso della pianura. Abbiamo visto le beatitudini e le amarezze di Gesù, ecco, potremmo dire Gesù che esprime da una parte la fortuna, dall'altra parte l'amarezza che lui avverte, ahimè per voi, poveri voi, come mi spiace per voi che. E adesso vediamo che Gesù si rivolge direttamente a tutti quelli che ascoltano. E dunque è bello pensare che Gesù si sta rivolgendo a noi. Siamo al versetto 27 del sesto capitolo di Luca. Ma a voi che ascoltate, io dico. E vi dicevo, voi che ascoltate siamo anche noi, capite? Siamo noi che ci mettiamo in ascolto del Vangelo. Quindi è come se Luca dicesse, attento adesso, amico lettore, Gesù si sta rivolgendo a te. A te che ascolti, io dico. Questo io dico è un'affermazione forte di Gesù. Io vi dico che, io vi garantisco che, io vi assicuro che questo è vero. E allora sono, guardate, quattro verbi che esprimono l'amore. Io penso che Gesù ci sta dando una fotografia del suo cuore. Allora, che cosa sta dicendo Gesù qui? Gesù sta dicendo ciò che lui sta vivendo. Potremmo vedere un anticipo di ciò che Gesù ha vissuto soprattutto nella passione. Quattro verbi. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. In questi quattro verbi io penso che noi vediamo tutta la passione di Gesù. Numero 4, abbiamo detto, il numero della terra. Cioè, Gesù sta percorrendo la geografia dell'amore da nord a sud e da est a ovest. Vuoi capire cos'è l'amore? Impara a memoria e metti nel tuo cuore questi quattro verbi. Falli diventare qualcosa che entrano nel tuo cuore. Non dimenticare, anzi, molto meglio, ricorda. Ricorda. La parola ricordare. Pensate com'è bello ricordare, vuol dire aver imparato a memoria. In francese si dice apprendre par cœur, porta nel cuore, qualcosa che non tiri fuori più, ce l'hai nel cuore. E è bello la parola, il verbo italiano ricordare, che vuol dire porta nel cuore, c'è dentro la radice cor cordis, porta nel cuore. E allora ricorda questo, porta nel cuore ciò che Gesù ti dice. Adesso cerchiamo di capire, allora, che cosa sta dicendo Gesù? Amate i vostri nemici, e qui vede proprio il verbo agapao. Quindi non dice Gesù, abbiate simpatia per i vostri nemici. Gesù non ci chiede simpatia. Uno può anche, i nemici naturalmente saranno antipatici. I nemici sicuramente fanno fatica anche a guardarli in faccia. E quando li vedo, magari siccome mi hanno schiacciato i piedi volutamente, oppure mi hanno fatto del male, quando li vedo è come quando ho mangiato le cipolle, mi viene sul sapore per 3 giorni, capite? Faccio fatica a digerirli. Ma Gesù non ci chiede di sorridere ai nemici, di fare buona cena, di che questi devono essere simpatici. Gesù non ci dice di padroneggiare le nostre emozioni, o di ricacciarle indietro. No, le emozioni ci sono, le riconosciamo, ma io non sono padrone delle mie emozioni, ma io sono padrone di quello che voglio, non di quello che sento. Ricordo Teresina, un esempio tanto per capire cos'è l'amore e che cos'è la fede. Teresina di Lisieux, penso, la madre le chiede di scrivere cosa sta vivendo. Teresina è malata, ormai pochi mesi di vita, la tisi la sta divorando. La madre le chiede un ultimo sforzo, tutti la trattano come santa e lei si sente lontana da Dio. E lei dice, cara madre, manoscritto C, Teresina, ma cara madre, io non so se scrivere quello che lei mi dice. Io temo che lei si scandalizzerà se io le dico tutto quello che sto vivendo in questo momento. Io mi sento seduta alla tavola dei peccatori, mi sento precipitata nell'inferno, mi sento dannata e lontana da Dio, mi sento di non amare. E però aggiunge, ma non è quello che conta, quello che sento che conta, ma quello che voglio, e io voglio credere. Capite che è diverso, eh? Sentire, noi non siamo padroni del nostro sentire, ma sono padroni del nostro volere, questo sì. Noi dovremmo rispondere a Dio non di quello che abbiamo sentito, ma di quello che abbiamo voluto. Allora, l'amore entra nella volontà, è il cuore nella Bibbia, il cuore non dobbiamo confonderlo con le emozioni, nella Bibbia il cuore è la sede della volontà, è il luogo dove si decidono, si fanno le grandi decisioni esistenziali, questo è il cuore profondo. Quindi entrare nel profondo del cuore vuol dire esattamente questo, decidere. Allora cosa fa Gesù sulla croce? Non quello che sento, ma io voglio amare i miei nemici, cioè voglio il loro bene. Loro mi vorranno male, ma io continuerò ad amarli. Ma proprio perché hanno più bisogno del mio amore, perché sono più vuoti d'amore, ne hanno più bisogno. Pensate all'amore di Dio, che non ci ama malgrado siamo peccatori, ma proprio perché siamo peccatori. E qui vi faccio l'esempio, ma nessuno mi vorrà mai bene, mi diceva un mio figlio spirituale della comunità Cenacolo di Sora Elvira. Nessuno mi vorrà mai bene, io sono un fallito. E io gli ho detto, ma tu pensi che Dio sia migliore di tua madre o peggiore? Oh certo, lui è migliore di mia madre. Tu quanti fratelli avevi e hai? Ho due fratelli, cioè mettiamo in due. Tuo fratello è tossico come te? No, mio fratello è bravo, lui dava tanta soddisfazione. Dimmi un po', tua madre quando andava a letto, alla sera, a chi pensava, tuo fratello o a te? E lui non ha avuto esitazione, a me? Ma perché eri tossico? Malgrado eri tossico, proprio perché eri tossico? Ma proprio perché ero tossico, pensava a me. E tu credi che Dio non ci ami proprio perché siamo peccatori? Non perché malgrado, ma proprio perché siamo peccatori, proprio perché abbiamo più bisogno. Capite? Noi spesso diciamo Dio ci ama malgrado siamo peccatori. Ma che cavolata è questa qui? È stupida questa cosa qui. Io non ci amo malgrado, ma proprio perché siamo peccatori, perché una madre che ha 10 figli, 9 buoni e 1 cattivo, quando va a letto pensa a quello cattivo, non a quello buono, proprio perché è cattivo, perché ha più bisogno di lei. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i peccatori. Siamo qui, capite, l'amore è questo. Allora, prima cosa, Gesù ci dice, guardate a me sulla croce, amare i propri nemici. Cioè, volere il bene, qualcosa che nasce nel profondo, nel cuore profondo. Seconda cosa, fate del bene a coloro che vi odiano. E qui è una spiegazione di che cosa vuol dire concretamente amare, il verbo agapao. Vuol dire fare del bene a quelli che vi odiano. San Matteo, che è magari più plateale, dice, ma se amate soltanto quelli che vi amano, che cosa fate di straordinario? Anche i pagani fanno la stessa cosa, ma io direi di più, anche i cani fanno la stessa cosa. Un cane perché agita la coda? Perché sa che il padrone gli dà la bistecchina o gli dà le crocchette, qualcosa del genere, o la sua, perché agita così? Non è che quando la massaia entra nel pollaio e vede che le sue galline gli vengono incontro dice, come mi vogliono bene le mie galline, no, ma amano te o amano il becchime? Cioè, alla fine, non è che amano te, amano il becchime. E allora Gesù subito dice, amate quelli che vi odiano, fate del bene a quelli che vi odiano, non a quelli che sono così così, a quelli che mi lasciano in pace, ma io lo rispetto, sì, no, fare del bene, vuol dire deciderci di fare dei gesti di bontà, di tenerezza, di attenzione, proprio a quelli che ti prendono a pesci in faccia. Ti vengono ad arrestare nel Getsemani, il tuo discepolo gli taglia l'orecchio e tu glielo attacchi. Ma come attaccargli l'orecchio? Io strapperei anche l'altro, no? Metti la spada nel povero, perché coloro che colpiscono di spada periranno. Questo è l'atteggiamento di Gesù. Quindi Gesù sta parlando di sé qui, sta facendo un quadro di ciò che lui ha vissuto e di ciò che lui continua a vivere per tutti i secoli. Terzo verbo, benedite coloro che vi maledicono. Benedizione, maledizione. Cosa vuol dire benedire? Cosa vuol dire maledire? E noi siamo specializzati nel maledire, eh? Maledire vuol dire dire male, semplice. Benedire vuol dire dire bene. Ma cosa vuol dire dire bene? Vuol dire fare il contrario di quello che facciamo noi di solito. Noi siamo delle persone maledicenti. I primi di cui noi diciamo male siamo noi. Ecco, sono sempre il solito stupido, sono sempre allo stesso punto, io non ce la farò mai, sono sempre il solito imbecille, guarda che punto sono, non riuscirò mai. Continua a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. Questo è il metodo, un consiglio del diavolo, in un libretto intitolato Le ricette del diavolo, scritto da un certo Satan Asso, Le ricette del diavolo, 100 consigli per diventare cattivi con un appendice per diventare pessimi, edito dalla Gribaudi, lo sto inventando, esiste, c'è, ce l'ho, lo mostrerò. Primo consiglio che il diavolo dà per diventare cattivi, continua a piangere sul latte versato così ne verserai dell'altro, cioè perdi del tempo inutile a maledirti, a dir male di te, io non sono adeguato, io non ce la farò mai, io sono sempre il solito, tanto lo sapevo, finisce sempre così, e guarda, non ce la farò, e anche stavolta ho sbagliato, anche stavolta ho fatto un flop, e tutti gli altri ce la fanno, ma io sono invece diverso dagli altri, lo sapevo, ecco, il più cretino di tutti sono io, non ci vedo, e avanti, proprio. Potete fare l'elenco delle 1000 frasi, io richiamo nati registrati, che sono stati messi dentro dai genitori in seconda persona. Tanto tu non sei fatto per queste cose, tanto tu queste cose non le farai mai, tanto sappi che se uno non è furbo nella vita non ci arriverà, nessuno gliela può dare. Nel mio libro, Così semplice per la vita, ho fatto forse 75 proposizioni negative che io richiamo i nastri registrati. Come si fa a cancellare il nastro registrato? Bisogna registrarci su qualcosa sopra ancora, cioè non puoi cancellarlo se non ci registri qualcosa il nastro. Allora, registrati su qualcosa di positivo. Allora comincia con le benedizioni, invece queste sono maledizioni. Allora Gesù dice, ama il prossimo tuo come te stesso, ecco qui il segreto. Siccome io non amo me stesso, è naturale che amerò il prossimo mio alla stessa maniera, cioè non lo amo. Se sono una maledizione per me, e dico male di me, naturalmente continuerò a dire male degli altri. È naturale, perché la prova dell'amore degli altri è l'amore che ho per me stesso. Se mi amo, amo gli altri. Se non amo me, gli altri non sono se non lo specchio che mi rimandano la mia immagine. Siccome detesto la mia immagine, quando vedo l'altro, mi scaglio contro l'altro perché mi rimandano l'immagine che io non accetto di me. Avete mai provato a provare un'antipatia, una repulsione di fronte a certe persone? Io quando provo questo mi domando, qual è quella cosa che io vedo in questa persona e che non accetto in me stesso? Spesso è così, Questa persona mi rimanda come di riflesso alcune cose che io non accetto in me stesso, che ho respinto e che quindi ho cercato in qualche maniera di sotterrare anziché far emergere e riconoscere. Dunque, a questo punto quando mi viene che nervosa questa persona, perché cioè, ho detto delle cose che io non accetto in me, questa me l'ha fatto vedere installato lo specchio, tirate via questo specchio. E allora faccio come la contessa di Castiglione, che siccome non voleva invecchiare ha fatto distruggere tutti gli specchi del suo appartamento. Ma capite che è invecchiata lo stesso ed è morta di vecchiaia brutta, ma non è distruggendo gli specchi che rimarrai giovane. ma guardandoti in faccia e accettando la tua vecchiaia come una soluzione normale, perché è così che la vita dà. Ecco, allora, questa è la maledizione. Noi siamo delle persone che dicono male, cioè di se stessi. E allora Gesù infatti dice, qui non maledite, cominciate a non maledire, ma benedite. Cosa vuol dire benedire? Benedire vuol dire dire bene. E come facciamo a sapere cosa vuol dire dire bene? È esattamente ciò che Dio fa con noi. Cosa dice Dio a me? Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, qualunque cosa farai io sono con te. Io ti amerò qualunque situazione tu vivrai. Io mi prenderò cura di te anche se tu ti allontanerai da me. Ecco la benedizione. Io rimarrò sempre tuo padre. Io ho in mente una situazione veramente plastica, chiara. Questo qui mi ha dato la luce particolare sulla benedizione nella Bibbia. E pensavo, questo è quello che dice Dio. Ogni Dio dice a me sempre così, a noi. Ero nella mia seconda parrocchia della mia vita, ho girato 3 parrocchie, 25 anni ho fatto 3 parrocchie, 7, 8, 10 anni. E adesso sono fuori da 10 anni, quindi la mia quarta parrocchia senza confini, questa è una parrocchia senza confini, perché è aperta a tutti, è una parrocchia con dei pellegrini e dei parrocchiani diversi che arrivano dappertutto. Io lo chiamo pronto soccorso spirituale, arrivano, aggiusti, medici, eccetera, poi ti rimandi al medico generico. Allora, qui è un po'. Mi ricordo, lì dove ero io, la droga circolava a fiumi, eravamo negli anni 70, Sesto San Giovanni, i tempi delle Brigate Rosse, quindi quel periodo nero, fosco della nostra storia. E tra le varie situazioni c'era questa droga che io conoscevo, si drogavano sotto casa mia, trovavo le siringhe, uscivo di casa, c'era siringhe dappertutto. E tra i vari tossici c'era una situazione drammatica, una donna, 6 figli, gli ultimi 2 rimasta vedova, gli ultimi 2 li ha tirati su, 2 gemelli, tutti e 2 tossici. Gli altri figli, tutti buoni, tutti bravi, lavoratori, bravissimi, questi 2, tutti e 2 tossici. Un disastro, lei poverina si era malata di cuore, andava in ospedale, tornava, non c'erano più neanche le lenzuola, le coperte, i materassi, gli vendevano tutto per procurarsi la droga. E finalmente uno dei 2 fu captato dai carabinieri e portato in galera. Dico grazie signore che almeno la santina, questa donna qui che è una vera una santa, potrà vivere un momento di pausa. L'altro era sparito nel frattempo in un'altra parte. Com'è che lo cavano? Perché si assomigliavano come 2 rocce d'acqua, erano 2 gemelli monozigoti, per cui arrivava uno e diceva, mi dai i soldi? Ma se ti ho visto ieri. No, era mio fratello. Quindi giocavano con me come fanno i... Ho parlato di Stingo, la media qui è imbrogliarmi, tanto io i soldi non li do perché... No, ma io ho bisogno per comprare il panino. Ma vieni, ti do il panino, lo compriamo insieme, te lo do io il panino, ma la droga no. E mi ricordo... Allora ho accompagnato la povera Santina al processo di questo figlio che si è preso 1 anno e mezzo, perlomeno è stato fuori dai piedi un po', non molto, 6 mesi, per poi dopo condizionali varie. E mi ricordo che lo stavano portando via, aveva rubato una macchina, aveva fatto non so che cosa, lo stavano portando via. E lei era lì al processo, a un certo punto lei fa, Claudio! E lui si gira e lei gli dice, ricordati che io sono sempre la tua mamma. Lì ho capito cosa vuol dire la benedizione. Cosa mi dice Dio? Qualunque cosa farai, io sono sempre la tua mamma, io sono sempre il tuo papà. Cioè, tu sarai sempre nel mio cuore, qualunque cosa farai. Non ti dice, guarda che se me la fai ancora, io basta, chiudo la porta, non ti voglio più vedere. No, io sono sempre tuo padre, io sarò sempre la tua mamma. Questa è benedizione, capite? Allora, quando Gesù dice, benedite coloro che vi maledicono, cioè continua a dire cose buone e belle, continua a vedere il bene nell'altro anche quando tutto sembra precludere la possibilità di vederlo. Pensate all'inno dell'agape di San Paolo, prima Corinzi 13, io le chiamo le litanie dell'agape. Potete immaginare, provate a sostituire, fate una prova, adesso siamo nella la festa di Pentecoste, fate una prova, andate a casa, oppure nel tempo che sarà dopo, ma sarà poco tempo, provate a prendere Primo Corinzi 13 e sostituite, ogni volta che trovate agape mettete Gesù, verrà fuori un ritratto formidabile di Gesù. L'agape è paziente, Gesù è paziente, Gesù è benigno, Gesù non cede a ciò che è suo, Gesù perdona. Trovate tutto Gesù. Cosa aveva in mente San Paolo quando scrive l'agape? Aveva in mente Gesù. Ciò che fa Gesù, fai come lui. Fate la prova, è bellissimo, eh? Ti dà un'immagine a tutto tondo di Gesù. Molto meglio dell'immagine che esce dalla sindone. Cioè, vedete proprio questa immagine, ma questo è Gesù. Gesù, nella sua passione e nella sua vita. È l'immagine più bella. Un Gesù che ti dice, tu sarai sempre caro al mio cuore. Io mi prenderò sempre cura di te. Tu potrai sbagliare 1000 volte al giorno, ma io ti dirò che sei mio figlio, che sei mio fratello, che sei mio amico, 1000 volte al giorno. Cosa fa Gesù nel Getsemani? Abbraccia Giuda e lo chiama amico. Amico. Non lo chiama traditore, disgraziato, farabutto che non sei altro. No, amico. E non con ironia. Ah, amico. No. Amico. Guardate lo stile di Gesù nei momenti della nostra depressione, del nostro scoraggiamento. Non arriva a puntare il dito contro di noi, non arriva ad accusarci, a dire che siamo delle persone incapaci. Primo miracolo dei pesci, primo miracolo delle reti piene, Luca 5, l'abbiamo visto. Secondo miracolo, Giovanni 21, vanno a pescare, non pescano niente, tutta la notte senza... Abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Giovanni 21, si dice in Luca 5 che allora egli lasciate le reti, lo seguì, basta. Tornando, è pescatore di uomini, pescherete gli uomini vivi. Dopo la risurrezione torniamo a fare quello che facevamo prima. Pietro, cattivo esempio, viene dall'alto. Io vado a pescare. E gli altri, anche noi veniamo con te, ecco l'esempio che trascina, eh? Cattivo esempio, il pesce comincia a puzzare dalla testa, quindi cominciamo. Vanno tutti, 6-7 persone, vanno a pescare e non presero niente. Se vai a fare le stesse cose ottieni gli stessi risultati, questo mi hanno insegnato, no? Così è successo la prima volta, così succede la seconda. Gesù appare sulla riva del mare al mattino, come li chiama? Figli miei, avete preso qualcosa? Ehi, zucconi, niente neanche stavolta, eh? Non vi è servita la prima, ecco la seconda, stupidi che non siete altro. Vedete che è un'altra cosa, Gesù è diverso da me, io avrei fatto così, non so voi. Gesù non fa così, Gesù è colui che ti incoraggia. Anzi, dopo che hai pescato, arrivi stanco morto e trovi del pesce già cotto e per non umiliarti, Gesù dice, vai a prendere quello che hai preso adesso un po', con questo facciamo cuocere insieme, però intanto sei troppo affamato, io ti ho già preparato qualcosa. Capite, la tenerezza? Essere benedizione. L'attesa d'amore genera risposta d'amore. Se io mi aspetto amore da te e quindi ti guardo con occhi d'amore, tu mi risponderai. Questo è uno dei principi pedagogici fondamentali, fatto l'insegnante per molti anni. Quando io ho cominciato ad amare i miei alunni, ho visto che loro mi amavano. Tutto lì. Mi ricordo un ragazzo. Bastava per essere la bacchetta della scuola. Quando faceva freddo, pelato, con 50 piercing dappertutto, credevo Peter Pilli, con calzoni squarciati, navellino vestito come un cane. Quando faceva caldo, capelli lunghi, barba, tutto il contrario, no? Perché diceva che bisogna stimolare il corpo, quando fa freddo bisogna stimolare che il corpo, e quando fa caldo bisogna stimolarlo in un altro senso. Quindi un eremita antelitteram, si potrebbe dire. Non si era iscritto a fare religione, però era il primo che viene in classe, anche se non c'era religione, diceva, posso ascoltare la sua religione? Ma scusa, ma tu non sei iscritto, se vuoi vieni lo stesso. Io non amo la burocrazia, io voglio essere libero, a me interessano le sue lezioni, allora posso. Certo, viene, era quello che partecipava più di tutti, non era iscritto. Un giorno non lo vedo arrivare, lo guardo, e gli dico: cosa c'è che non va? E lui mi guarda e mi dice: mi lasci stare, io sono cattivo, io sono un disgraziato, perché lei mi guarda così? E io l'ho preso sotto braccio e ho detto: tu non sei cattivo, sei soltanto infelice, ti manca un po' d'amore, forse non ti vogliono bene, che cos'è che ti ha ferito? E lui a 18 anni mi guarda con i suoi occhioni e mi dice: come fa a conoscermi così? L'attesa d'amore genera risposta d'amore. Se io gli avessi detto: ma questo paese chi me la fa fare con 20 classi che ho, sto qui a correre dietro a questo pezzente che è la macchietta della scuola, no, non mi sono arreso, ho capito che questo ragazzo era ferito. Ricordo un'altra volta, avevo deciso di fare una verifica di quelle che si fa in classe, ma molto semplice, facevo delle verifiche che credo che erano abbastanza interessanti, magari prendevo un testo ciclostilato, una lettera di un giovane, una lettera un po' scioccante, dicevo: vabbè, come la conclusereste voi questa lettera, come risponderete a questo amico che vi chiede queste cose? E allora tutti si venivano fuori delle cose belle, io ho ancora conservato pacchi di compiti di questi ragazzi, che anche se non avevano fede mi scrivevano cosa avevano dentro nel cuore, quindi anche delle soluzioni belle, oppure si aprivano. Cioè, quando ho fatto dei roghi liberatori arrivando al foyer non ho avuto il cuore di bruciarli tutti, ho tenuto quelli che mi sembravano più belli, io ancora. E mi ricordo che questo qui era lì e non scriveva. Allora perché non scrivi? Non scrivo perché non mi va di scrivere. Ok, va bene, ho capito che era ferito. Allora, ho preso un foglietto e ho scritto: come mai sei così giù? Allora lui prende il foglietto: non mi va di dirlo. Lo restituisce: ho capito che hai una pena nel cuore, non voglio sapere le tue pene, eccetera, voglio restituire il foglietto. Allora, ti ho litigato con mia madre. Allora io leggo, rispondo, no? È diventata una cosa molto bella, tanto non voleva scrivere, ma ha fatto un papier più lungo della sua. Una botta risposta senza parlare, scritto. Lui non voleva scrivere, non voleva fare il compito, però l'ha fatto molto meglio degli altri, non su quello che io gli avevo dato, ma qualcosa che veniva dal suo cuore. Io credo che questa che ho sperimentato nella scuola tante volte è la forza creativa dell'amore, io la chiamo intelligenza d'amore. Cioè, non basta l'amore, occorre che l'amore sia intelligente. La mamma, quando vede che il bambino non mangia, trova mille modi per farlo mangiare. Gli nasconde la carne nelle zucchine, oppure le zucchine nella carne, questo qui non mangia verdure, trova i modi di passare. Capite? Si chiama intelligenza d'amore, no? Uno che non ama dice: ma se non mangia, ma che mangi? Quando avrà fame te lo chiederà, ma nel frattempo lui muore. Ne ha bisogno, non puoi pretendere che lui, che aspetti che lui abbia fame, c'è gente che sarà indipendente tutta la vita, tu devi sforzarti. Ecco, intelligenza d'amore, capite? Ecco, è questo, diventare benedizione. Vedete com'è denso questo testo, abbiamo fatto solo 3 righe. Benedite coloro che vi maledicono. E poi, il culmine, pregate per coloro che vi maltrattano, questo è il culmine. Perché cosa vuol dire pregare? Pregare vuol dire mettere ogni cosa nel cuore di Dio. Quando tu non ce la fai più, quando coloro che ti maltrattano sono diventati insostenibili, non stare a discutere, mettili nel cuore di Dio. L'unica cosa che puoi fare è consegnare a Dio. Lui li raggiungerà. Lui ha dei mezzi per raggiungere che non sono i tuoi. Vai oltre. Guardate che Matteo dice più o meno la stessa cosa nel famoso discorso ecclesiale, quando dice: se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, ha fatto un peccato, va e parla tra te e lui solo. Se non ascolta, prendi 2 testimoni. Se non ascolta, dillo alla comunità. Se non ascolta neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Che non vuol dire, cosa ha fatto Gesù col pagano e col pubblicano? Ci andava a mangiare insieme. Cioè, aggiungi un surplus d'amore, vai a mangiare con lui, stai con lui, come il pagano e il pubblicano. Gesù andava e mangiava col pubblicano e coi pagani, no? Questo non vuol dire dargli un cazzo nella schiena, ma? E poi dice: io vi dico, e conclude San Matteo, che dove 2 o 3 si metteranno insieme per chiedere qualunque cosa al Padre, il Padre gliela accorderà. Cioè, quando proprio non ce la fai più, mettetevi insieme a pregare per lui, mettetelo nel cuore di Dio e Dio ve l'accorderà. Ecco la preghiera, capite? È la forma più alta di amore, quattro, Amate, do agapao, fate del bene, benedite, pregate, ecco il vertice. Gesù cosa fa sulla croce? Prega. Come faccio a raggiungere queste persone? Le metto nel cuore del Padre. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ecco la preghiera, il vertice dell'amore. E guardate che la preghiera ti rende potenti come Dio. Se io voglio dare il pane a qualcuno, devo avere la mano abbastanza lunga per porgerglielo. Per cui posso certamente dargli il pane, se lui è qui. Ma, e se voglio raggiungere qualcun altro, lo posso fare per lettera. Però pensate all'onnipotenza della preghiera. Io posso andare anche dove la mia fisicità e la mia umanità mi impedisce di arrivare. Per esempio, posso pregare per le anime del purgatorio. E lì non ci posso arrivare. Però la preghiera mi fa sì che io li raggiunga. Posso fare del bene a coloro che sono fuori dalla mia portata. Capite che la preghiera più potente è la carità più grande della preghiera. È l'amore più grande, perché arriva là dove solo Dio può arrivare. Nel purgatorio, per esempio. Posso pregare per quelli che sono nel terzo mondo. Là, io non li raggiungo, neanche con l'aereo, nella foresta amazzonica. Però con la preghiera già li raggiungo, in qualche maniera. Perché li ho messi nel cuore di Dio e Dio è là. Non so se avete visto il crescendo, questa scala in quattro gradini dell'amore. Il vertice più alto è il pregare per i propri nemici. E ancora una volta vediamo qui ciò che Gesù fa. Sicuramente è il vertice, Gesù sulla croce. È Gesù che sulla croce non fa domande agli altri. Notate bene che noi spesso il nostro amore è fatto di domande fatte agli altri. Io ti amo, e tu quanto mi ami? Io ti voglio bene, e tu cosa mi dai in cambio? Almeno un sorriso, dimmi almeno grazie. Ai bambini tu gli dai la caramella, di grazie, se no però, allora, almeno ti chiedo il grazie. Questo è l'amore, e il nostro amore somiglia piuttosto alla partita d'occhio, io ti do perché tu mi dia almeno la riconoscenza, almeno la comprensione, almeno un po' di fraternità. Gesù sulla croce non fa domande agli altri, ecco il vero amore di Gesù. Gesù sulla croce domanda a se stesso, le domande le fa a sé. Il vero amore è quello che si interroga, non che è quello che fa domande agli altri, ma quello che si interroga. Che domanda si fa a Gesù sulla croce? Che cosa posso dare a questa gente che ancora non gli abbia dato? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Perdono. Cioè, un superdono. Perdono, c'è un per, iper, che vuol dire super, e poi dono, è un superdono. È il dono più grande, è il perdono. Sant'Ambrogio, nel suo libro, nella sua opera L'Esamerone, sui sei giorni della creazione, non esiste solo il Decamerone, che è boccaccerco in tutti i sensi, esiste invece l'Esamerone, che è molto più bello, forse meno conosciuto, sui sei giorni della creazione. Sant'Ambrogio dice, leggo che Dio ha creato la luce e non leggo che si riposò. Leggo che Dio ha creato il cielo e la terra e non leggo che si riposò. Leggo che Dio ha creato gli animali e non leggo che si riposò. Leggo che Dio ha creato l'uomo e poi leggo si riposò. E mi domando, perché Dio si riposò? E Sant'Ambrogio risponde, si riposò perché aveva qualcuno da perdonare. Bellissimo. Perché il perdono, un amore super, è un dono super, perdono, avere qualcuno da perdonare, finalmente non c'è da perdonare il cielo, non c'è da perdonare gli animali, questi non sanno, c'è qualcuno da perdonare, da ricolmare con un super dono. Splendido questo, capite? Qualcosa di incredibile, ed è in fondo il non fare domande agli altri, ma fare domande a se stesso, amare come fare una domanda a se stesso. Gesù si domanda, cosa posso fare ancora? Cosa posso dare ancora che non abbia dato? Ecco questa preghiera, questo perdono, preghiera di perdono, ecco il vertice più alto dell'amore. E poi Gesù giunge, a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Non bisogna fare come Don Camillo, eh? Ricordate Don Camillo che passa davanti al crocifisso e gli hanno fatta troppo grossa, questi ladri che hanno rubato anche le galline, eccetera, e poi arrivano con un grosso cero a farsi perdonare, perché lui ha fatto una predica, ha fatto tuonare tutti, allora vanno col cero, e lui li vede che arrivano col cero, e comincia a passare in chiesa, si tira su le maniche, e dice adesso li metto a posto, passa via dal crocifisso, e sente, Camillo, Signore, le mani sono consacrate, le mani. E poi prende la ricorsa e fa, ma i piedi no, boom! Allora, non è che porgo la guancia, poi porgo la seconda, e poi dopo però non ho più di guancia, adesso cominciamo. Il discorso di Gesù è un altro, è devi smantellare l'odio spaccando la catena. Il principio della giustizia umana è 1 più 1 uguale a 0, ma questo non è il principio della vera giustizia, che è divina. Cioè, io ti faccio una violenza, io ti ricambio con la violenza, siamo pari. Questo è 1 più 1 uguale a 0, non è vero. A 1 più 1 uguale a 2. Se tu aggiungi una catena, io aggiungi un anello, io ne aggiungo un altro, la catena si allunga e non finisce più. Gesù dice, ma spacca subito la catena, quello ti percuote. E tu non rispondere, porti anche l'altra guancia, non rispondere all'odio con l'odio, capite che è il rompere subito la catena dell'odio, cioè non permettere che sia l'altro a decidere sulla tua pace, non permettere che l'altro ti tolga la pace, l'altro ti percuote, ma non ti toglierà mai la pace. È importante questa cosa qui, non lasciare che sia l'altro a decidere. Occorre rompere subito la catena dell'odio. Ricordate la storiella dei due monaci nel deserto, due monaci fratelli che si volevano un gran bene, proprio due santi. E a un certo punto uno dice, senti cosa dice questo libro, cosa dice? Dice che non bisogna mai litigare. Che cosa vuol dire? L'altro dice, ma litigare vuol dire, per esempio, io dico questo è mio, tu è mio, e quello dice, no è mio, non è mio, e si litiga. E, ma senti, lui dice a questo libro che bisogna diventare santi, ma se noi non litighiamo mai, non avremo mai occasione di diventare santi perché bisogna poi riconciliarsi, eccetera. Allora, dai, litighiamo, l'altro dice, comincia tu, e l'altro comincia, questo libro è mio, e l'altro, tienilo. Ecco, finito, capite? Cioè, rompi subito la catena. Se tu rompi la catena è spezzata. Ecco che Gesù dice, uno ti percuote, ma non stare lì a far questioni, non finirà mai. È stato lui e lui ha fatto così e l'altro risponde, sì, ma tu me l'hai fatto prima, ma io l'ho fatto dopo e l'altro giorno mi hai fatto così. Ma ti ricordi l'anno scorso che quella volta tu mi hai guardato male? Sì, ma tu mi avevi guardato più male ancora. Oh, capite? Non si finisce più così. Anzi, rispettalo subito, quindi porgi anche l'altro, a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica, ti fanno violenza, ma lasciala fare, ma poi alla fine li disarmi con la tua bontà, non permettere che sia l'altro a decidere dove devi comprare il giornale, è un episodio che ho letto in John Powell, un psicoterapeuta americano. Stava andando a spasso col suo amico, fondatore degli Alcolisti Anonimi, e allora erano insieme. E questo fondatore degli Alcolisti Anonimi gli dice, vieni con me un attimo, devo andare a comprare il giornale. Aspetta, andiamo, compriamo il giornale, arrivano davanti all'edicola, mi dia per favore il New York Times. E questo con molta maleducazione, prenda! Oh, grazie, molto gentile. Ma quale gentilezza! Quanto le devo? 50 cent. Oh, grazie. Ma guarda così, lo prendo via. E Don Paolo dice, ma tu vieni a comprare il giornale sempre qui? Sì. E lui è sempre così, o anche peggio. E perché compri il giornale qui? E lui? Perché deve decidere lui dove devo comprare il giornale? Sì, libero anche di fronte alla violenza dell'altro. Perché deve decidere l'altro? Perché l'altro deve decidere della tua pace? Perché l'altro deve decidere di togliersi la calma e la pace? Lui ti può togliere la calma, non dargliela, la tieni per te, è così importante la calma che non te la fai togliere. Capite che c'è tutta una sapienza evangelica, no? Del porgere l'altra guancia, del cedere la tunica, che non è mollezza, eh? Fernando del Brel, precisando tutto questo, dice: bisogna essere né molli né duri, il foetra ni mu ni rid, il foetra tendre, bisogna essere teneri, né molli né duri, bisogna essere teneri. E Gesù è così, è la tenerezza, che non è essere molli, mollezza è debolezza, è menefreghismo, ma si arrangia, chi se ne frega di te, non vai a quel tal paese, questo è menefreghismo, questa è mollezza. Essere duri, no, la giustizia vuole così, non farei molta strada, occorre essere teneri, la tenerezza che è la sapienza dell'amore, che è l'intelligenza dell'amore, come dicevo prima. Da chiunque ti chiede e a chi ti prende del tuo, non del tuo vicino, è del tuo, non richiederlo. E poi Gesù conclude ribaltando, San Luca sta scrivendo per cristiani di Antiochia. Ad Antiochia c'erano delle correnti filosofiche molto interessanti, stoicismo, epicureismo, dove il principio era non fare agli altri ciò che non vorrai che gli altri fanno a te. Cosa fa? È semplice. Io non voglio che gli altri mi schiacciano i piedi e io non li schiaccio a loro. Per cui è un principio di egoismo, no? Siccome io non desidero ricevere i pesci in faccia, non li do in faccia agli altri, così gli altri mi lasciano. Tu stai lì, sto qui, boh. Gesù ribalta, San Luca ribalta molto chiaramente questo principio, dice: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche a voi fatelo a loro. Ecco, cambiamento di prospettiva. Cioè, comincia a indovinare che bene desidera l'altro ricevere da te. E con intelligenza d'amore, ecco, l'attesa d'amore genera risposta d'amore. Vuoi ricevere amore in cambio? Comincia tu a dare amore. Ecco. Se tu attendi amore dall'altro, comincia a darlo. E nel momento in cui tu dai amore, allora comincia qualcosa di nuovo. Io mi fermerei qui. Andiamo avanti la prossima volta, c'è ancora, eh? Se amate quelli che vi amano, che meritano e avete, anche i peccatori fanno sì. La prossima volta cominceremo col versetto 32 e andremo avanti, quindi nel mese di settembre potremo andare avanti in questa lunga meditazione sull'amore. Come vedete siamo a una densità incredibile, abbiamo fatto 17, 28, 29, 30, 31, 5 versetti, ecco, e ci abbiamo impiegato ben 43 minuti, allora credo che ce n'è ancora, cioè, poi c'è una vita da vivere di queste cose, cioè alla fine non sono le cose più facili, è un po' come se avessimo lasciato in fondo le cose che sono più difficili da vivere, però oggi in modo particolare vogliamo pregare lo Spirito Santo perché è spirito di vita, spirito d'amore, spirito di fecondità, spirito di novità, e allora credo che è bello davvero prenderci cura di noi in maniera di far entrare l'amore, lo spirito in noi e che tutto venga ribaltato, tutto venga cambiato. E cominciando per esempio andando a casa dopo questo ritiro breve e cominciando a mettere in pratica un poco queste cose. Ricordatevi che tornando a casa troverete le persone, le situazioni esattamente come le avete lasciate, magari anche peggio. E allora non trattate gli altri come se il ritiro l'avessero fatto loro, come succede spesso. Ecco, sono tornato così calmo, adesso metto tutta la pace. Ma sei tu che hai fatto il ritiro, mica gli altri, eh? Quindi sei tu che devi dare la pace a loro, non devi pretendere che loro... Allora, comincia tu a dimostrare che questa parola è entrata profondamente dentro di te, comincia a provare a vivere questo. Comincia a volersi bene, comincia a mettere in pratica la benedizione. Harold Kushner, un rabbino americano che ha scritto diversi libri e adesso è diventato psicoterapeuta, da rabbino a psicoterapeuta, ha lasciato il suo mestiere, In uno dei suoi libri, che non mi ricordo più che titolo aveva, io ho letto 3 o 4 di Harold Kashner, che sono abbastanza tutti godibili, salvo quando parla del cattolicesimo, che dice che aveva capito poco e quindi dice un po' di cattonerie, però per altre cose dice delle cose belle. Dice: prima di uscire di casa al mattino, passa davanti allo specchio, nella tua sala da bagno, guardati negli occhi e ripeti per 20 volte: sono perfettamente adeguato a fare ciò per cui Dio mi ha fatto. Sono perfettamente adeguato a fare ciò per cui Dio mi ha fatto. Ripetilo per 20 volte, fissandoti negli occhi. È un modo per cancellare i nastri registrati, per diventare benedizione per noi e poi diventiamo benedizione per gli altri. Allora trasmettiamo gioia, trasmettiamo amore. Cominciamo a dire: Dio mi vuol bene, non ha sbagliato con me. Non è che quel giorno che mi ha creato era un po' distratto e che quel giorno chissà come sono riuscito male, come mai era un po'... No, Dio ha fatto bene. E io posso aver sbagliato, ma Lui non ha sbagliato nel farmi. Io sono peccatore perché continuo a peccare, ma Lui continua a dire: tu sei mio figlio, e questo mi dà una grande gioia. Allora, quando mi metto in questa posizione, comincio a entrare in una situazione di gioia, di pace, la trasmetto agli altri, divento davvero figlio, allora comincio ad amare quelli che mi odiano, comincio a volere il bene anche di quelli che mi vogliono picche, allora comincio a non lasciarmi sfiorare molto dal... capite? Io lo chiamo anche prendersi un bicchierino di me ne frego ogni mattino a digiuno, piccolo però, che non è il fregarsi della gente, ma il dire: ma Dio mi vuol bene malgrado tutto, e basta, ecco il me ne frego del mio mattino, alle 5 quando mi alzo, prima cosa un bicchierino di me ne frego. Signore, tutte le mie cose, tutte le situazioni che incontro oggi, però tu sei più grande di loro, sei più grande di me e sicuramente porterai tutto al bene. Questo mi fa star bene, mi fa star meglio, mi dà gioia, mi dà serenità e mi dà la voglia di fare il prete anche dopo 35 anni come fosse il primo giorno. E questo credo che sia quello che ti permette di rendere ancora il Vangelo vivo dentro di te.